Vada.
Allora, io mi sono iscritta tardi perché mi sono laureata il 3 novembre, quindi non ho potuto seguire tutte le lezioni, sto cercando di rimettermi comunque in pari. Le ultime lezioni, insomma, le ho seguite tutte quante perfettamente e mi è piaciuta molto soprattutto mi è rimasta molto impressa la lezione della sua collega, la ragazza, adesso non ricordo il nome,
Elena.
che è Elena, sì, che appunto faceva una distinzione su un'osservazione che ha fatto lei appunto sulla pandemia di adesso e appunto l'immaginario antico, premoderno, moderno e postmoderno, e ha fatto appunto delle osservazioni molto importanti anche incentrato sulla. E appunto ci ha dato anche molte definizioni, come appunto la sua definizione, che è quella di natura plastificata, che è la natura vista come su un Debian, è una natura che deve dare, diciamo, un piacere estetico, e è più appunto una cosa, un bene effimero, diciamo, e non è vista nella sua complessità. E poi ci ha detto anche che nel premodernismo si pensava che fosse. Cioè, si dava molta più importanza alla scienza, perché tutto quello che la scienza propinava, tutte le leggi che la scienza propinava, si pensava fossero leggi non, diciamo, intoccabili e che ci dessero le spiegazioni, quando in realtà poi non è così, perché abbiamo visto che la scienza è sempre, comunque sia, diciamo, tutte le leggi scientifiche sono poi state riviste, rivalutate, e si è visto comunque che ci sono dei margini d'errore, quindi neanche la scienza, come ha detto anche lei nella lezione di ieri, può dare delle certezze, anzi, insomma, non le dà di sicuro. E poi ci ha fatto una precisazione sull'incertezza che stiamo vivendo ora noi nella modernità, e ci ha fatto l'esempio del cigno nero di Taleb, appunto, che ha dimostrato che per la prima volta dopo tanti cigni bianchi, quando è apparso, diciamo, il cigno nero, ci siamo trovati ad affrontare appunto l'incertezza, una cosa che che non avevamo previsto, e che non era, appunto, non sapevamo come affrontare, perché in quanto non avendola prevista non avevamo i mezzi, e quindi è un po' come, diciamo, è il virus, e c'è questo virus, insomma, che è arrivato, che nessuno prevedeva, e che non sapevamo né quando né come sarebbe arrivato, chi avesse potuto affliggere, e poi, ecco, appunto, ci ha parlato anche delle distinzioni delle categorie diurno e notturno di Durand, e ha detto che appunto stiamo vivendo, c'è il ritorno del notturno, e quindi sì, sempre dell'incertezza, dell'ambiguità, diciamo, e ecco.
Bene, questo mi fa molto piacere, mi porge anche il destro per chiarire un paio di cose, per ridirle che è opportuno. Allora, dunque sì, diciamo che questo mi va bene, però mi piacerebbe anche che poi mi dicesse se effettivamente riesce a vedere la connessione di tutto questo con l'ambiente, perché il problema è sempre quello, nel senso che io so che sociologia dell'ambiente normalmente viene fatta in altri modi, no? Noi cerchiamo di integrarla attraverso il contributo appunto dei miei colleghi e collaboratori e quindi abbiamo anche poi il manuale, insomma tutto quello che in qualche misura didatticamente si presume si debba avere. Però il discorso, diciamo, qui lo facciamo in modo un tantino diverso, in omaggio al fatto appunto che cambiando i paradigmi sarebbe anche opportuno che cambiassero gli stili di pensiero, le modalità di pensiero, insomma. Quindi ecco, l'immaginario, ad esempio, come giustamente stava ricordando, rientra perfettamente in questo discorso ed è per molti versi, credo, una delle chiavi di lettura, uno dei grimaldelli che noi potremmo usare per uscire da questo stallo nel quale ci si trova, perché in effetti, come dicono un po' tutti, se noi andiamo a vedere poi i risultati di quello che è questo grande impegno strombazzato da tutti in favore dell'ambiente, tutte queste grandi politiche, atti, firme, eccetera, a stringere, i fatti sono devastanti. Nel senso che noi non solo non riusciamo mai a ottenere uno dei i risultati che vengono elencati in questi scritti, in questi testi, ma andiamo peggiorando clamorosamente nella gran parte dei casi, salvo qualche piccola eccezione che purtroppo però appunto non è che riesca a cambiare molto trattandosi di un quadro globale di riferimento, per cui se c'è anche uno virtuoso, poveraccio, come dire, è condannato a pagare lo scotto del comportamento sbagliato di tutti gli altri. Però ecco, cerchiamo, riflettiamo, riflettete su questo, cercate di inserire tutta questa serie di tasselli e questi stimoli in un quadro il più possibile coerente. Io oggi conto di darvi un ultimo, come dire, riepilogo per grandissime linee della questione, però intanto. Ad ogni modo, come diceva giustamente lei, dobbiamo rivedere la nostra, il nostro giudizio sulla scienza. Però, diciamo che al di là della vis polemica con la quale cerco di far passare queste idee, vorrei che vi rendeste conto che io non ho nulla contro la scienza. Anzi, quello che a noi serve è una scienza che si ricordi chi è, fondamentalmente. Perché quello con cui invece abbiamo a che fare è una scienza ideologizzata, in qualche misura, no? Una scienza che rifiuta, che dimentica i suoi propri stessi fondamenti, appunto il fatto che si tratta di trial and error, quindi di una serie di tentativi che di volta in volta tentano di raggiungere, avvicinarsi a una descrizione verosimile dei fatti, e soprattutto una scienza che, come abbiamo visto con Edgar Morin, è una scienza che non dico che rifiuti, ma comunque non pone molta attenzione ai suoi processi di creazione e di stabilizzazione. La conoscenza è un atto, dopo quello che ci siamo detti in questi mesi, spero l'abbiate capito, un atto umano, un processo umano, qualcosa che è strettamente correlato alla nostra modalità di essere nel mondo, e quindi chiaramente è strettamente connessa all'ambiente da questo punto di vista, ma è strettamente connessa all'ambiente non soltanto perché lo conosce, ma perché contribuisce a crearlo. Noi nel momento in cui conosciamo, effettuiamo una serie di riduzioni, una serie di scelte, no? Come abbiamo visto, il paradigma è una specie di setaccio che noi passiamo nella realtà e col quale tiriamo, dal quale traiamo gli elementi con cui poi costruiremo il nostro mondo. Quindi il nostro mondo è sì costruito, ma è anche e soprattutto creato. Una volta che abbiamo scelto gli ingredienti, gli elementi di base, poi li componiamo attraverso, ovviamente, passaggi logici, attraverso costruzioni volontarie e via discorrendo. Però queste sono diventate talmente evidenti, talmente ingombranti, da farci dimenticare tutto ciò che c'è a monte. Quindi il fatto che queste stesse cose sono il prodotto dei nostri processi di conoscenza e di semplificazione. Se noi non riprendiamo un minimo consapevolezza dell'importo di questi processi, delle loro lacune, perché ci sono anche le lacune evidentemente, no? La conoscenza non è perfetta, anche se noi tentiamo e tendiamo a presentarla in questa chiave, la conoscenza non è perfetta e ce ne accorgiamo sempre di più quando aumenta la scala delle nostre imprese. Perché chiaramente aumentando la scala, aumentando l'impegno, aumentando le pretese, aumentano anche le occasioni in cui la nostra rappresentazione e la realtà non coincidono più, divergono. E quindi da questo i grandi risultati fallimentari che noi siamo riusciti ad accumulare in tutto ciò che ha a che fare con le grandi opere ambientali, no? Andiamo dalle fatidiche dighe egiziane e cinesi alle operazioni di canalizzazione, alle trivellazioni oceaniche, chi più ne ha più ne metta, per non parlare poi del disegno delle rotte e via discorrendo. Insomma, quindi abbiamo su questo purtroppo un riscontro costante che merita un ripensamento piuttosto radicale. Detto questo, il problema, o perlomeno la considerazione del cigno nero, che è un'immagine popperiana in prima battuta, poi è stata ripresa da Taleb recentemente. Che cos'è che in qualche misura ci rivela il cigno nero? Il cigno nero ci rivela quanto noi, come dire, sovraccarichiamo i processi logici di aspettative di conferma. Perché di fatto il cigno nero che vuol dire? Vuol dire che se noi vediamo un qualcosa che si ripete uguale a se stesso per un certo numero di volte, decidiamo che sarà sempre così. No? E invece non è vero, perché aver osservato 1.000 cigni bianchi non vuol dire da nessuna parte che non esistano cigni neri, vuol dire semplicemente che non l'abbiamo ancora osservati. Però noi traiamo delle inferenze, come vede, anche qui torna il discorso del fundamentum in concussum che abbiamo fatto più volte, noi diamo a tutti questi strumenti, a tutti questi ragionamenti che facciamo, un tono di, come dire, definitività, un tono di stabilità. Chiediamo loro di darci quelle certezze, appunto, che non riusciamo a trovare da nessun'altra parte. Per cui, se qualcosa si è osservato ripetersi n volte, a quel punto è certo. No, fino a che appunto non capita la volta in cui non si ripete, chiaramente. Quindi questo è in qualche modo la porta dell'inatteso, quella di cui parlava Euripide, no? Ecco, il momento in cui questa certezza, questa sequenza, questa ripetizione salta, a noi ci si offre effettivamente il destro per interrogarci. Ecco perché c'è, no, per molti versi, l'apertura della porta, no? Si apre una porta perché? Perché in quel momento appunto ti rendi conto di quanto tutto quello che avevi elaborato a monte fosse tutto sommato non così solido e ti interroghi sulle ragioni. Magari scopri qualcosa di meglio, magari aggiorni e adegui la tua rappresentazione, la incorpori, la integri e la rendi più capace di descrivere la realtà. Quindi ecco, questo è il senso del cigno nero che vorrei fosse chiaro. Insomma, è appunto uno dei tanti esempi in cui prendiamo dei processi logici o matematici e chiediamo loro di dirci più di quello che in effetti non siano in grado di dire, che è più o meno l'atteggiamento di base con cui affrontiamo, per esempio, la statistica, no? La statistica ogni volta noi diciamo, beh, il 90% dei casi è positivo, magnifico, però c'è un 10% dei casi per cui non lo è. E questo 10% dei casi, se lo riporto su una scala dei miliardi, diventa un sacco di gente, tanto per rimanere nel tema pandemico corrente, no? Ecco, quindi, insomma, sempre un minimo di grano salis che non è affatto una cattiva idea. Bene, grazie mille Rebecca. Chi altri ci vuole dire qualcosa? Direi che dovrebbe essersi rotto il ghiaccio a questo punto, per cui su. Rinvenite, please.
Professore,
Sì. Beatrice, buongiorno.
buongiorno. Io mi sono connessa da poco perché ho avuto dei problemi, però volevo. No, mi aveva molto colpito sin dall'inizio questa categorizzazione, diciamo, tra le due categorie di notturno e diurno che abbiamo individuato già dalla prima lezione. Ecco, mi ha fatto pensare un po' anche alle sfide che la concezione del notturno pone al multiculturalismo, a quella vecchia definizione di identità culturale che poi con la globalizzazione, con questa nuova società, viene a cadere perché non ci possiamo più identificare come italiani,
Seriamente.
come francesi, e anche alle narrazioni che alternano un po' questo propendere al diurno, al notturno, perché magari i media rappresentano in un modo più diurno situazioni che in realtà sono molto più ibride, molto più sorprendenti, molto più ricche, e invece che fare appunto un et-et propongono sempre un out-out. Ecco, quindi sì, mi ha molto è ricco di spunti
Bene,
questo concetto.
sono molto contento che cominciate a integrare nel vostro sguardo sociologico questi elementi perché poi vedrete che più ci provate, più li scoprite, più ne troverete perché purtroppo, per fortuna, sono effettivamente delle specie di costanti nelle nostre raffigurazioni, no? Quindi lo scarto tra una rappresentazione diurna e un contenuto notturno per noi è cosa abbastanza corrente, come ieri stavo riprendendo a proposito del multiculturalismo. Stavo riprendendo alla triennale un discorso sull'uso della lingua che tradisce, che si tradisce e ci tradisce. E dobbiamo averne parlato, però credo sia opportuno riprenderlo poi alla fine del discorso, se no comunque ne parliamo adesso. Ed è quello dei termini che noi usiamo per descrivere il multiculturalismo. E sono termini che una volta liberi da questa pretesa astratta con la quale li abbiamo poi utilizzati, rivelano. Oh, mi dispiace. Alla prossima.
Arrivederci, professore, mi scusi.
Di nulla, ci mancherebbe. Alla prossima, Francesca, arrivederci. E dicevamo che rivelano appunto un problema di fondo, un substrato complesso, un substrato molto più difficile da gestire di quanto poi non si faccia. Perché cosa diciamo noi quando parliamo di questi processi di incontro fra culture? Parliamo di contaminazione culturale, no? E, come dire, non credo serva che io vi faccia notare quanto il termine contaminazione ha un'accezione negativa. In qualunque altro utilizzo, il termine contaminazione è un termine che fa accapponare la pelle. Oggi non ne parliamo, vista appunto la questione pandemica. Però anche prima, no, evocava energie nucleari fuori controllo, segnali di pericolo, malattie, monatti, lebbre e varie cose di questo genere. E, come dire, abbiamo scelto quello, no? Il che è da una parte un atto di presunzione linguistica sconvolgente, perché che cosa ci dice? Dice, siccome noi abbiamo deciso di adottare questo termine in un contesto positivo, improvvisamente tutto ciò che portava con sé di negativo va cancellato, no? Io ormai lo uso così. Capito? Ma tu chi sei? A parte che ho una serie di, come dire, difficoltà a credere che anche per te questo non significhi nulla, no? Però la domanda appunto è a monte, perché hai scelto proprio quel termine lì, quando ce n'erano tanti altri che potevano essere incontro, che potevano essere incrocio, che potevano essere tante altre cose che manco mi vengono in mente fondamentalmente, no? Unione, federazione, scambio, ce n'erano 50.000, noi abbiamo scelto quello della contaminazione. E allo stesso modo, una volta che superiamo la faccenda della contaminazione, ci troviamo ad avere a che fare con ibridi e meticci, che anche loro, in un quadro diurno come quello della nostra cultura, sono figure negative. Perché sono esattamente il famoso Blade Runner, no? Il famoso, come dire, qualcosa che non riesco a far rientrare nelle mie categorie. Cos'è il replicante che vado cercando? È qualcosa che non so distinguere. Ed ecco perché lo vado cercando. Cioè, Blade Runner, da questo punto di vista, è proprio un quadro perfetto, una rappresentazione perfetta delle difficoltà del diurno a gestire qualcosa che lui crea. Questo è il bello della cosa, perché se voi prendete, per esempio, il Noi non siamo mai stati moderni di Bruno Latour, che vi ho menzionato spesso e volentieri, cosa vedrete? Vedrete appunto che lui dice che una delle trappole della modernità, uno dei trucchi della modernità è quello di condannare, di negare l'esistenza dell'ibrido, ma di continuare a generarne senza tregua. La modernità è una continua produzione di ibridi, però allo stesso tempo è anche una continua affermazione astratta, strapiombante, come direbbe Maffesoli, della loro inesistenza e della loro totale mancanza di valore. Quindi è chiaro che, come dire, a una considerazione che voglio essere un minimo critica, non voglio esagerare, ripeto, oggi sarei irenico per certi versi e quindi poi l'etet va praticato, no? Ecco, però se vogliamo essere un minimo onesti con noi stessi, non possiamo non cogliere queste evidenti contraddizioni nel modo in cui abbiamo costruito il sapere, che è un sapere che, come abbiamo visto, privilegia costantemente e solamente gli aspetti di stabilità e continuità negli oggetti, perdendo costantemente di vista quelli che sono invece gli aspetti dinamici. E gli oggetti tutti sono dinamicamente e staticamente definibili. Uno dei libri di cui non abbiamo parlato molto, ma insomma è un testo abbastanza molto interessante, ma abbastanza complesso, un testo di David Bohm, che è uno dei grandi fisici ai quali faccio spesso riferimento, e lui, che questo testo si chiama Scienza, Ordine e Creatività, tanto per, no? Per darvi un'idea, e cosa dice? Dice Bohm, dice che noi abbiamo un'idea sbagliata dell'ordine e della struttura, perché anche la struttura è un processo. Quindi figuriamoci, no? E qui parliamo di un fisico che è stato uno dei più importanti fisici del XX secolo, che continua ad avere un grosso influsso teorico, ed è un fisico che richiede il gioco delle idee, è un fisico che dice perché le ipotesi non possono convivere a lungo prima che se ne scelga una, sempre che se ne debba scegliere una. Dice, noi invece di fatto ci comportiamo in modo talebano, se vogliamo dire, ovvero sia ne sposiamo una, che guarda caso è quasi sempre quella che meglio si sposa con i nostri assunti non detti, immaginali e paradigmatici, e le altre le scartiamo radicalmente. Quindi di fatto non facciamo che operare una costante, come si dice quel termine agricolo nel quale togli le erbacce? Vabbè, insomma, comunque non facciamo che mondare costantemente il materiale che produciamo per far sì che quello non conforme al letto di Procuste non si trovi più, scompaia, venga messo da parte, venga marginalizzato, venga ostracizzato, tutte queste cose che purtroppo continuiamo a vedere con triste ricorrenza. Però, appunto, se invece superiamo questo discorso, ecco, già per esempio, appunto, il registro linguistico col quale noi parliamo del multiculturalismo non fa che complicare le cose, perché appunto è un registro linguistico che mentre dice qualcosa esplicitamente ne dice il suo esatto opposto a livello implicito e immaginale, e dà nettamente idea di quella che è purtroppo la schizofrenia, più o meno a basso tenore, perché questa l'avevo definita appunto una schizofrenia a basso regime, però non so quanto ultimamente questo basso regime possa essere detto mantenersi o meno. Comunque, grazie per lo stimolo. Beatrice, next, chi altro abbiamo? Viviana, Francesco, non so, butto lì dei nomi. Alessia, buongiorno.
Io circa, diciamo, il corso, le lezioni tenute, sono rimasta colpita
No, va bene, colpita va bene, non mi offendo, anzi.
dal fatto che, un po' come diceva, no, lei, da questo regime diurno, dall'esclusione continua dell'altro, dall'aspaltum per cui noi ci dividiamo dal nostro corpo, dal nostro ambiente, ci scrolliamo la responsabilità di dosso. E io personalmente è vero, cioè, lo faccio quotidianamente, però non ci avrei mai pensato. Cioè, lo applico costantemente e non ci avrei mai ragionato su questo, quindi sto cercando di adottare una visione diversa che includa un po' il let at e non l'out out, anche se è un po' difficile, diciamo, perché c'è un mondo che è basato su questo, purtroppo non tanto l'educazione, cioè, comunque sono cresciuta facendolo e non rendendomene conto anch'io. Finché appunto, ecco, non, il problema non si pone, i problemi ormai sono evidenti, globali, il Covid appunto ce l'ha dimostrato, no? Mi ha colpito quando lei ha detto il Covid è un virus né vivo né morto, quindi et e non out, quindi ce l'ha messo praticamente di fronte. Quindi mi auguro che questo cambiamento paradigmatico, come diceva Osho, no? Sul saggio di Eraclito ogni 2500 anni, mi auguro che sia un momento buono per questo, ma non lo so.
Beh, diciamo che allora uno mi sono proprio contento perché appunto quando uno, come vi ho detto, come ha letto nel saggio di Osho, uno dei grandi stimoli, secondo me, uno dei grandi strumenti che noi abbiamo per capire il mondo è capire noi stessi. Ecco perché l'autoascolto è fondamentale. L'autoascolto con tutti i problemi che porta, io mi rendo conto che le ho complicato la vita, perché queste sono cose che complicano la vita. Eh sì, lo so perfettamente. Però come dicevo.
Che non se ne esce, cioè è difficile, capito?
Eh sì,
Cioè,
guardi, ne
come
so
se la un
qualcosa, giuro.
po' capito così, non lo so. Spero di portare a qualche risultato, però non lo so.
Ma
Sto
guardi.
cercando di diffonderlo, anche cioè, l'altro giorno stavo parlando con una mia collega che fa biotecnologia a Perugia, quindi un approccio totalmente scientifico, basato su dati, su esperimenti, no?
Sì, abbiamo ben
E io ho una
presente.
visione un po' diversa, cercavo di coinvolgerla in questo discorso e tutto sommato, diciamo, propongo comunque una visione differente, che poi spero di applicarla nel modo più corretto, ecco.
Sì, io mi auguro che lo facciate perché è quello che spero facendo, insegnando esattamente quello a cui miro. Tenete presente che a seconda del, come dire, di quanto tenete alle persone, bisogna stare attenti a prenderli questi discorsi perché sono decisamente destabilizzanti e possono portare delle conseguenze umane piuttosto complicate, però che dobbiamo fare? Beh, quello che è. Io negli altri tempi, quest'anno non l'ho fatto, mi scuso, avrei dovuto dirlo dall'inizio. Io di norma su questa cosa mi interrogo molto, perché appunto l'autoascolto ha un suo fondamento, no? E quindi mi dico, ma ho diritto io di complicare l'esistenza da gente così, perché in fin dei conti, no? Però la mia risposta è, tutto sommato, non è che ce l'hai chiamati o ce l'hai portati con la forza, meno male vengono all'università. E l'università questo dovrebbe fare, dovrebbe generare dubbi creativi, non dovrebbe trasmettere certezze, perché le certezze non ce le abbiamo. E questa era una cosa che sarebbe opportuno riscontrare meglio proprio anche nella vita quotidiana, corrente, no? Nel senso che io ho fatto un intervento per l'ARCI qualche mese fa, appunto sulla pandemia, e mi facevano delle domande, cioè come facciamo a fare questo, come facciamo a fare quello? E il punto, no, è che se noi vediamo, guardiamo questa dinamica, ci accorgiamo che a monte c'è una presunzione di capacità di rispondere. Cioè, noi partiamo dall'idea che il sapere sia lì e qualcuno lo sappia. Ecco, il problema è che non è vero. In certi casi, come la gran parte dei rischi globali di cui ci stiamo occupando, la pandemia mi sembra piuttosto evidente, tutto il resto, noi le risposte non ce le abbiamo. Quindi, se lei sente i grandi giornali, no? I talk show, tutte queste cose, c'è cioè, costantemente gente, ma quando faremo questo? Ma io che cazzo ne so? La risposta dovrebbe essere, no? Ma secondo lei, ma se lo sapevo stavo ancora qua? No, ma io non lo so, non lo posso sapere, santi Dio, perché sto davanti a qualcosa che sfugge completamente alla mia comprensione. Che poi sfugga la mia comprensione in senso ampio, potremmo discuterne, perché come abbiamo detto, a livello di strumenti di comprensione e di conoscenza noi li avevamo. Però, come vede, poi che succede? Che il paradigma ti tarpa le ali. Le esigenze paradigmatiche, le esigenze strutturali, le esigenze sistemiche, burocratiche, fanno in modo che anche quello che tu potresti pensare, spesso e volentieri non lo pensi.
No, ma poi credo anche che ci siano momenti, perché io comunque ho fatto la triennale a Narni, quindi comunque ho dato l'esame di sociologia con lei, e al tempo questi problemi non me li ero posti, cioè sono sincera.
Beh, ma è cresciuta, ringraziamo
Quindi,
Dio. Che diamine, abbiamo fatto un buon
sì,
lavoro.
momenti, ma anche che uno vive proprio, ripeto, il Covid penso sia un momento di scollamento profondo per tutti, quindi credo sia diciamo, un valido momento per iniziare a porci i problemi. Diciamo, il modo in cui conosciamo ormai, cioè è evidente, io non capisco perché sia evidente e non lo capiamo.
Ma mo dovrebbe cominciare a capirlo, no? Esattamente quello. Si ricorda nel capitolo del mio libro c'era il famoso fare come se.
Sì,
Ecco,
forse.
è questo il fare come se. È evidente, ma tu guardi dall'altra parte e sostieni qualunque altro tipo di discorso, no? Le famose derivazioni paretiane, che te fa comodo, e quello è il problema. Te fa comodo perché non paghi i prezzi, non cambi la tua vita, continui a comportarti come ti sei sempre comportato, sei nella tua zona di comfort, finché a un certo punto la tua zona di comfort non arriva qualcosa che te la porta via. E lì, dici, mo, andiamo girando, detto proprio in romanesco, ecco, questo è il punto. Allora, ripeto, un sapere che abbia un minimo di consapevolezza di sé, queste cose dovrebbe farle comprendere a, perlomeno a un certo, una certa fascia di popolazione, no? L'idea dell'università, dal mio punto di vista, era questa. Ovvero sì, all'università si pensano cose che gli altri magari possono anche non pensare, ma almeno intanto le teniamo lì e se serve le usiamo. Perché è questo il punto. E dal mio punto di vista questo vale, molto anche per voi nella professione. No? Perché non è detto che tutti debbano sapere per quale ragione si cerca di alimentare il legame solidale, per quale ragione si cerca di far sì che la gente si incontri, si parli, abbia contatti umani e via discorrendo. L'essenziale è che loro lo facciano, ma qualcuno che sa perché dovrebbe esserci. Dal vostro punto di vista, quando vi troverete a gestire situazioni di incertezza, di insicurezza, situazioni drammatiche, complesse, quartieri particolarmente difficili o quello che sarà, questo discorso voi non potrete non porvelo, non potrete non usarlo come strumento. Però è ovvio che poi non è manco detto che debba essere, no, come dire, messo completamente in luce, perché purtroppo una delle conseguenze piuttosto scomode da gestire di questo sapere è che se effettivamente è un sapere che va, funziona bene nell'inconsapevolezza, richiamare troppo l'attenzione sul sapere stesso è controproducente.
Va bene, certo.
Capisce? Io devo saperlo, ma non devo dirtelo, per cui il mio è il problema. Tu continui a vivere più o meno serenamente, no? Soltanto che sono cambiati alcuni aspetti della tua vita, magari ti chiedi perché, però poi ti accorgi che stai meglio e quindi, dal tuo punto di vista, senza porti eccessivi problemi, le cose vanno meglio. Siamo noi che dobbiamo avere un po' più chiare le dinamiche, no? Sia, diciamo, diurne che notturne, che portano a questi equilibri, a questi riequilibri. Quindi ecco, sì, è una serie di situazioni estremamente scomode, devo dire la verità, perché appunto, soprattutto perché ci troviamo in un mondo dove questo tipo di discorso ancora non l'ha capito nessuno, o pochi, e invece sarebbe opportuno che cominciasse a diventare patrimonio, insomma, un po' più diffuso, perché questo è il mondo in cui giochiamo noi, in cui viviamo, non un altro. Cioè, quel mondo statico di qualche decina d'anni fa, che in qualche modo poteva confortare tutte queste belle illusioni, ci ha belli che lasciati a tutti. Quindi, no? A che pro continuare a far finta? Questo è il discorso di Beck quando appunto dice noi continuiamo a usare strumenti di un'altra epoca. È vero, noi continuiamo a usare strumenti di un'altra epoca, tra l'altro, come avete detto, non so se lei adesso o prima Beatrice, comunque ad ogni modo avete detto, no, credo Beatrice, uno di questi strumenti è esattamente la nazione, no? Beck nella Metamorfosi del mondo lo mette proprio, no, no, in chiaro di più. E la nazione però chiaramente noi come la interpretiamo in quest'ottica? La interpretiamo come un tentativo più o meno consapevole di conservare il fondamento sul quale pensiamo di poter stare. No? È ovvio che a una pressione globalizzante vengano in risposta delle altre pressioni che siano di segno completamente opposto, perché nella logica dell'opt-out noi li stiamo, chiaramente, no? Per quanto si passi da una parte o dall'altra, se non riesci a trovare quel tertium che ti permette di coordinare questi movimenti, e questi movimenti rimangono semplicemente fini a se stessi e isolati, e non possono far altro che scontrarsi, sono i due poli di un magnete. È chiaro che se cede uno aumenta l'altro e via discorrendo, quindi nel momento in cui tu poni l'accento sul superamento delle frontiere, su quanto è bello andare in giro, su che meraviglia è non avere più limitazioni di viaggi, di timbri, di riconoscimenti, eccetera, e qualcuno da questa cosa trarrà sicuramente uno stress infinito. E dopodiché si arma e va a fare una strage in un supermarket, oppure prende una macchina e va a sbattere contro qualcuno che sta per strada a cazzo, oppure eccetera, eccetera, no? Quindi purtroppo sono una serie di valutazioni e di ragionamenti che ci chiariscono, no, il perché. Noi dovremmo in qualche misura trovare gli strumenti per far sì che da questa consapevolezza si riescano a estrapolare delle linee di intervento. E lì la questione è non complicata, ma de più, chiamola così, insomma. Però, insomma, voi siete no? Quelli che verranno, quindi spero che, insomma, questa serie di stimoli e di interrogativi possa accompagnarvi per strada, no? La domanda è come faccio adesso che lo so a usarlo?
Già che lo so,
Eh sì,
è
quello
tanto.
sono assolutamente
Certo,
d'accordo. Però dobbiamo
sì,
fare,
è
no? Il passo ulteriore.
un po' il pensiero anche complesso, cercare un approccio comunque non più specialistico, ma multidisciplinare, che includa più saperi. Tanto come mostra l'ecologia, no? La geologia, sociologia e l'ambiente alla fine parlano dello stesso soggetto, oggetto. Solo
Esatto.
che tendiamo a canalizzarci sempre su un unico settore. E poi ci meravigliamo dei problemi, ma questo è troppo.
Bene, grazie mille.
Grazie.
Allora, ora Viviana, t'avevo visto prima che comparire.
Sì. Allora, in realtà vorrei dire che questo corso innanzitutto è capitato in un periodo un po' strano per me. A parte, vabbè, il coronavirus naturalmente non è che aiuta, però era un periodo in cui mi stavo interessando di più alla filosofia orientale, soprattutto lo yoga, e stavo vivendo quindi un momento di forte frustrazione nel leggere anche, che ne so, gli Yoga Sutra e di non riuscire a applicarli, non riuscire a capirli fino in fondo. Quindi grazie a questo corso ho capito perché non riesco a capirli fino in fondo, che era appunto il paradigma cognitivo. Quindi è stata una scoperta un po' triste da una parte, però come diceva anche la collega poco fa, in realtà già conoscere e sapere è un buon risultato. Però d'altronde ho pensato anche che alla fine il paradigma in realtà sia anche un riflesso del semplice modo di vivere umano. E questo mi è venuto in mente, non so come mai, ripensando al Siddhartha, in cui essenzialmente, nonostante si parli ci si trovi in un contesto diverso da quello moderno, in cui ad esempio il regime diurno sia ormai palese, lui non trova mai l'illuminazione seguendo delle scuole di pensiero, ma deve affrontare la sua vita a fondo, viverla a pieno, per poi riuscire a comprendere appunto il processo, il cosmo, semplicemente ascoltando il fiume. Quindi una cosa molto più elementare, senza regole, senza dogmi, senza dicotomie, appunto, come gli era sempre stato imposto nella sua vita. E quindi l'ho trovato insomma molto interessante, soprattutto anche l'universo come processo, che ho letto tra l'altro il saggio, mi ha fatto capire che c'è bisogno sia di un risveglio a livello interiore che poi possa avere un impatto anche nella società, quindi nella nazione, come dice Beck, e così via. E che d'altronde il problema ambientale deriva appunto da questo, specialmente da separazione tra il corpo e la mente, la dicotomia. e quindi da non avere più un contatto, una sensazione, una percezione che sia diversa, appunto, non ascoltare più il fiume, però di guardarlo e dire ok, il fiume è fatto di acqua, appunto. E quindi niente, insomma, molto interessante comunque.
Bene, sono contento e questo è un altro esempio, come vedete, quello che cerco di spiegare, no, normalmente, che se sei un attimo attento a quello che succede, poi ti accorgi di una serie di cose che accadono, no? Ecco. E questo è un classico esempio di sincronicità, per molti versi, no? Nel senso che appunto lei aveva un problema suo che non c'entrava niente con l'università. E quel problema in qualche misura probabilmente l'ha portata qui, o comunque in qualche misura ha fatto sì che lei fosse più ricettiva a un certo tipo di discorso, mentre invece non c'è una causa, no? Che lei non è venuta qui per chiarire perché non riusciva a fare yoga. Se volessimo
Certo.
essere meccanici dovremmo dire no, vabbè, ma non c'è nessuna
No, ma
correlazione perché.
poi veramente si nota nelle più piccole cose, ad esempio anche il concetto stesso di corporeità, l'ho ritrovato nel libro che stavo leggendo, che parlava di tutt'altro chiaramente, però essenzialmente c'era questo santone, questo illuminato che diceva io non ho preoccupazioni perché io riesco a vivere il presente, io non penso a quello che mi è successo 10 secondi fa, cosa succederà tra 10 secondi, io vivo perché sono qui. Sono collocato in questo momento e quindi riprende sicuramente il discorso, il filo e quindi è triste perché da una parte vedi questo processo, questo meccanismo e non sai bene come andare contro perché ormai è qualcosa di insito in noi, è totalmente assorbiti siamo stati,
Beh,
quindi.
quello sì è decisamente un problema, nel senso che noi bene o male siamo diurni, c'è cioè niente da fare, è uno sforzo, cioè magari voi potreste essere più giovani, io ci sono arrivato un tantino più in là ed ero già comunque bello, bello impostato sin dall'inizio, quindi è una fatica improba ogni volta cercare di venirne a capo, no? Però piano piano è chiaro che noi non possiamo semplicemente ribadire e riprendere i modelli orientali, perché non li capiamo, non c'è niente da fare. È un qualcosa che, bene o male, per quanto tu, perlomeno nella mia esperienza di vita, è qualcosa che tu tenti di fare, a tratti riesci a fare, ma non diventa un habitus, non diventa una prospettiva consolidata alternativa. Tu sei sempre quello che eri prima e sai che, oltretutto, c'è anche questo problema, sai che sei sbagliato o che perlomeno potresti essere diverso e che forse non sarebbe una cattiva idea. Quindi è una cosa abbastanza stancante, però credo che sia una ginnastica che nell'ottica del meticcio, no, giustamente, è interessante, nel senso che date le condizioni, noi non saremo mai dei santoni, perché a meno che qualcuno non parta domani e passi i famosi 5 anni a guardare un muro, ma insomma li vedo un po' complicati come presupposti, per cui quello non lo saremo mai, però potremo essere qualcosa di nuovo, no? Potremo essere qualcosa che in qualche misura unisce stavolta bene, veramente, no? Lo yoga è questo, è unione fondamentalmente, no? Quello è il punto. Quindi se noi uniamo caratteri che sembravano, no, incommensurabili, caratteri che sembravano inconciliabili e invece non lo sono, perché appunto bene o male ci abbiamo messo 4.000 anni ma abbiamo scoperto le stesse cose che dicono i Veda. Quindi a sto punto i fondamenti per capire meglio ce l'avremmo. Sta a noi e soprattutto sta all'esempio quotidiano, come diceva Alessia, è faticoso ma è quello che pone. Io non trovo altri modi, per quanto chiaramente mi piacerebbe riuscire a trovare la soluzione per la quale mo, improvvisamente da domani ci si rende conto e si capisce, ma francamente la vedo contraddittoria, non contraddittoriale, ma contraddittoria ai fondamenti. Questi sono saperi e pratiche che devono nascere da te, non devono esserti imposte da qualcuno. È lì il problema. E se tu devi fare in modo che nascano negli altri, non puoi fare altro che dare l'esempio. E sperare che capiscano e lo facciano per conto loro e chissà che faranno, insomma, chiaramente, no? Però è ovvio che, no, te trovi costantemente in uno scarto rispetto a quello che verrebbe preteso, perché te dici, vabbè, ma allora questo come lo facciamo diventare pratico? E io che ne so? Al momento non ho risposte, e quello è il problema, no? Perché, appunto, trattandosi di dinamiche qualitative, lo stesso cercare di trasformarle in dinamiche quantitative le snatura. Che te devo dire? Devi stare 20 minuti a non pensare a te stesso? Cioè, farite i polli come discorso, anche perché ci riusciamo male, oggettivamente, non è una cosa che richiede una disciplina, un impegno, una fatica infinita, però l'idea generale è quella. Quindi sì, vediamo, cerchiamo, io ogni anno ve lo dico, pensiamo a come fare a coniugare queste diverse sensibilità per far sì che succeda qualcosa di, come dire, trasmissibile, di comunicabile, qualcosa che possa un po' ampliare, no? l'ambito dei destinatari e modificare in qualche modo le sensibilità. Ci sono cose che accadono, no? Per esempio, abbiamo detto, la famosa Greta è qualcosa che non può non smuovere le consapevolezze. È un tipo di messaggio che nasce esattamente in un contesto, no? Un messaggio completamente alternativo al paradigma, però guarda caso riesce a coagulare tutte queste energie. Dimmi.
Il problema è che appunto il paradigma, diciamo che si sa difendere molto bene,
Sì.
comunque, perché il caso Greta, per esempio, uguale ha creato grandi complotti di questa ragazzina è pilotata perché ci sono degli interessi, cioè riesce a trasformare delle cose che sono positive in effetti negativi. Si avverte per esempio nelle comunità quelle molto new age, che ritengono essere dei rivoluzionari, ma che poi in realtà falliscono perché loro stessi diventano una parte stessa del paradigma. Un
Eh sì,
esempio
perché
potrebbe
loro
essere
lo
la
replicano
comunità.
dall'altra parte, cioè sempre alt-out, ma dall'altra parte. E quello è il
Esatto,
problema,
come per
capito?
esempio
Cioè,
nella comunità vegana.
esatto,
Nella
ma.
comunità vegana ci sono persone che dicono: ah, perché gli animali, che belli, dobbiamo avere tutti gli stessi diritti. Poi vedono uno che si mangia una salsiccia e dicono: ah no, tu devi crepare, devi morire. Ma scusami, non mi parli di amore universale essenzialmente, cioè delle cose
Lo so.
molto contraddittorie, insomma, no?
Assolutamente sì,
Questo
però.
opt-out è onnipresente.
Però se prendi il tono della questione durandiana da questo punto di vista, no? Quando ti parla dello sciama di immagini, questa è una cosa che il sistema non capisce, ringraziando Dio, ma è che invece a noi serve. Perché comunque lei, no? Le consapevolezze e le coscienze le ha smosse. Che dopo qualcuno faccia tutti i complotti del pianeta, dica quello che gli pare, è insignificante, non è importante. Quello che è importante è che c'è stata un'epifania, un kairos, un momento nel quale qualcuno l'ha guardata e ha detto cazzo, c'ha ragione. È vero, come ho fatto a non pensarci? Non so se mi spiego. Cioè, non guardiamo regolarmente gli effetti che loro vogliono che noi vediamo. Perché gli effetti concreti sono diversi, e questo vale nel bene e nel male, chiaramente. Perché come quando è arrivato Trump, tutti dicevano, vabbè, ma chi vuoi che lo voti, chi vuoi che se lo... che no, chi, a chi, chi secondo te... Ecco, dopodiché abbiamo 71 milioni di persone che lo votano, e quello è un altro effetto, no? Che dicano i giornali, che dicano i testimonial, che dicano tutti i media del pianeta, lì ci sono 71 milioni di persone che volevano Trump. E su questo, no? Al di là, come dire, la lettura, so stupidi, non serve. Perché non ti dà nessun tipo di stimolo, non ti dà nessun tipo di soluzione, sono stupido, allora che fai i sopprimi? Dopodiché facciamo come loro, non si può fare. Però allora bisogna chiedersi perché e cercare di andare a battere lì, non i ragionamenti, perché i ragionamenti questi non li capiscono, non li vogliono capire, non so, dipendono un po' da una serie di fattori, non hanno gli strumenti culturali per capirli. E allora quali sono gli strumenti che ci servono per fargli cambiare idea? Microfono.
In realtà sarebbe un trucco, un modo sarebbe applicare ciò che lo stesso paradigma applica attraverso l'introduzione di un nuovo paradigma, quindi il proporre delle immagini che poi vengano interiorizzate,
Infatti è quello che
e
accade, no? Pensa ai bambini morti sulle spiagge de delle isole greche e tutte queste cose qui. Solo che
sì, il
bisogna
problema è
farlo in un
che
altro modo perché quello è troppo allineato, purtroppo. Tocca trovare
no,
qualcos'altro.
infatti manca quel passaggio che fa sì che il messaggio sia interiorizzato e diventi qualcosa di inconscio, automatico per l'essere umano. Manca quello. Non è facile, naturalmente,
No,
cioè, se
assolutamente,
no.
però. Come vedi, cominciamo a mettere a fuoco una serie di idee che potrebbero diventare interessanti da applicare in un secondo tempo. Dovremmo parlare con degli artisti. Dovremmo
Sì,
parlare con
assolutamente.
degli artisti perché io, con tutta la buona volontà del mondo, delle belle immagini non le riesco a fare. Le posso forse immaginare, però sarebbe opportuno che ci fosse qualcuno che abbia delle, come dire, degli strumenti più a misura su questo tipo di ragionamento.
Devo
Però.
mettere in moto mia madre allora, che lei fa xilografie, fa incisioni e
E
poi
allora
me la
perché non
stampa.
parlarne? Potrebbe
Proviamo.
essere un'ottima idea, vedi? E poi appunto le cose si prendono. Il bricolage è un'altra di quelle cose interessanti che permette di essere. Bene, grazie mille Viviana. Ragazzi, allora abbiamo fatto la prima parte, direi che ci facciamo un piccolo break, tanto per, però quelli che si sono tenuti accuratamente lontani dalla videocamera, per la prossima volta sarà meglio che invece, come dire, facciano un bel respiro e vengano sotto gli spot. Ci vediamo fra 10 minuti. Perché dice di no che questo tipo di atteggiamento poi si riscontra nella lingua, nelle forme che scegli, nelle costruzioni, nelle figure retoriche, nell'aggettivazione, in tutta una serie di, come dire, piccole cose che noi tendenzialmente non notiamo, perché poi con la lingua noi abbiamo una sensibilità che ultimamente è pari a zero praticamente, no? E che invece ti permettono di comprendere per esempio l'impostazione, no? La configurazione di colui con cui stai parlando, a seconda degli aggettivi che usa, a seconda della loro messa in forma, se è un paratattico, se è uno che costruisce, no? Tutta una serie di aspetti che permettono effettivamente una ancora migliore comprensione di quello che significa regime diurno e regime notturno, no? Perché il regime diurno porta con sé certi tipi di formule, certi tipi di verbo. I verbi affermativi, le posizioni apodittiche, la mancanza di avverbi e parole che esprimano dubbio o eventualmente apertura, una forma di sicurezza esagerata, insomma, ci sono tanti, tanti criteri, no? Ecco. E il non è altro che rientra, no? Perfettamente nel discorso, perché in qualche modo riduce. È la formula della riduzione perfetta, pura. Quindi figuriamoci, però. So benissimo appunto che essendo noi figli di questo tipo di discorso ci troviamo a farci i conti spesso e volentieri. Però il problema sì è esattamente quello, nel senso che dobbiamo tro do bisognerebbe trovare il modo per restituire dignità a questi altri saperi. Sono saperi che sono stati costruiti nel corso dei millenni, ormai lo possiamo dire tranquillamente, ieri facevo l'esempio dell'estetica, tanto per all'altra lezione, tanto per esemplificare il discorso, no? Noi abbiamo preso il bello che inizialmente era sinonimo di buono, no? Vi ricordate il greco, no? Kalossi, kakados, eccetera, e l'abbiamo fatto diventare un attributo, come dire, opzionale. Ma sì, cioè, una cosa è bella meglio, ma non è che importi che è bella, no? Il bello l'abbiamo reso inoffensivo. In ossequio al paradigma. Il paradigma è un paradigma funzionale, un paradigma calcolante, un paradigma strumentale. Non riesce a vedere che possa esserci una qualche correlazione tra il bello e il vero, il bello e il corretto, il bello e il giusto. No? Anzi, anche il giusto abbiamo espunto, se prendete l'economia, no? Business is business. Quindi piano piano tutto quello che aveva a che fare con le dimensioni qualitative, morali in qualche misura, è stato tolto di torno, ci siamo ridotti all'osso, siamo ridotti allo chassis per molti versi. Quindi il problema è lì, bisogna fare in modo che questo discorso in qualche modo si liberi da questi, da queste prese di posizione, da questi pregiudizi, da questi stigmi. Dobbiamo trovare un modo per liberare il bello, che per carità l'hanno detto tutte le avanguardie del XX secolo, ma forse non l'hanno detto in quest'ottica, o perlomeno non so come diavolo potremo fare a tirarlo fuori, ma sarebbe importante. Anche perché, invece, per esempio, in certi ambienti, in certi ambiti, la bellezza e l'eleganza fanno la differenza, no? Ricordavo giusto appunto che di solito quando è tra due possibili formulazioni di una teoria matematica, quale viene scelta? La più elegante, non la più economica, non la più efficace, non la più utile, ma la più elegante. Quindi l'eleganza in matematica è segno di superiore qualità, non è un accessorio, diventa parte del discorso. Ecco. Allora, e questo è il punto, noi non dobbiamo restituire importanza al materiale qualitativo, all'aspetto qualitativo delle cose. E l'unico modo è, come appunto dicevamo prima, è quello di farci esempio di questo comportamento. Perché nel momento in cui tu sei quello che fa una cosa che l'altro non si aspetta, l'altro è costretto a fare qualcosa. Anche solo a girare gli occhi da un'altra parte, ma comunque deve farlo, perché è confrontato con un qualche tipo di situazione che non è in grado di affrontare come al solito. E già il mettere a disagio qualcuno, il metterlo nelle condizioni di doversi chiedere, no, ma che sei scema? Tanto per fare un esempio, come probabilmente capiterà spesso e volentieri, no? Non so se studi più del dovuto, se non ti non vai a fare qualcosa di divertente perché vuoi approfondire un qualche genere di argomento, se leggi troppo, no? Tutta una serie di cose che temo capitino spesso e volentieri, l'altro ti guarda, non è mai che sei scemo, invece di venire a fare l'aperitivo, l'X aperitivo, il 300, il 300 millesimo aperitivo, te ne stai a casa a leggere e non sta, ecco, insomma, comunque, sono tutta una serie di questioni che si diramano, si dipanano su tutto l'arco del possibile. E questo è uno degli insegnamenti importanti, direi, di Maffè Solì da questo punto di vista, ovvero sia il fatto che, o di Simmel se vogliamo risalire a monte, ovvero sia il fatto che non c'è niente che sia al di sotto della nostra attenzione. Non c'è un argomento che di per sé non merita rispetto, non merita approfondimento, non merita un minimo di dignità. E se ragioni in quest'ottica è chiaro che cominci a fare cose diverse, fai cose che non sono più, non scegli soltanto per il look o per l'apparenza della questione, non frequenti tutta una serie di cose che sono diventate invece per la gran parte di noi delle parole d'ordine, degli obblighi, no? Per cui devi essere sempre al massimo, devi essere sempre in un certo tipo di posa, devi assumere certe espressioni che Dio ti perdoni e via discorrendo, ecco questo magari te lo risparmi e fai qualcos'altro. Già questo semplice gesto è importante, perché la Bildung, come qualunque altro genere di crescita interiore, non può essere considerata limitata a certi comportamenti e ad altri no. Che questo è quello che abbiamo sempre fatto, no? Si predica bene e si razzola male. Non so se avete visto questo, questo spettacolare europarlamentare ungherese che... sì, esatto, no? Quelli che proprio ti fanno quasi tenerezza, se fosse che poi magari uno gli emenerebbe con una mazzata da baseball. Però ecco, il patriota alfiere della famiglia che si fa beccare in pieno festino gay e poi ti dice: sì, però questo è privato, non fatene una questione politica. Come non fatene una questione? State perseguitando la gente ovunque, a casa tua, sulla base di queste cazzate che racconti, e dopodiché tu saresti questo? Cioè, non so se mi spiego, che cosa puoi trarre da una cosa del genere? Non ha senso, eppure la grandissima parte di noi, dei grandi politici, dei grandi, di tutti i nostri grandi, no? Sono grandi dai piedi d'argilla per molti versi. Né probabilmente potrebbe essere diversamente, perché essendo noi perennemente quello che siamo, non c'è nessuno che possa essere grande su tutti i livelli, però sarebbe opportuno ricordarsi di essere grande anche nei piccoli, nelle piccole cose. Se vuoi essere grande, sei grande sempre, sei grande in ogni occasione. Non sei spocchioso quando sei con altri e improvvisamente se c'è qualcuno con una telecamera diventi chissà che tipo di che emblema di generosità e via discorrendo. Quindi su questa questione dei comportamenti secondo me si potrebbe lavorare molto. E non è un caso, se ci fate caso, ma quindi dovreste leggere tanto, non so che... però dovreste leggere tanto e cose che non hanno apparentemente scopo, che non hanno nessun diretto collegamento con quello che vi interessa, perché è l'unico modo per inciampare in stimoli nuovi, andare a sbattere in posti dove non, teoricamente non dovresti essere, no? Quindi non è un caso, dicevo, che nel discorso corrente, contro qualunque tipo di previsione, dei più, stia tornando un anelito alla gentilezza. Si sente dire da un sacco di parti, in un sacco di posti, qualcuno se ne esce e dice: ma se fossimo gentili gli uni con gli altri, oh mio Dio, che diavolo sarà mica, no? Ecco, la rivoluzione nel semplice gesto, il sorriso, l'abbraccio, l'attenzione, il ricordarsi i nomi, no? Tutte queste cose apparentemente banali, che però hanno un peso incredibile, no? Quanto è seccante quando qualcuno ti si rivolge e ti chiama in un altro modo. Io lo so perfettamente perché, essendo Fabio D'Andrea, so più le volte che mi chiamano Andrea che quelle che mi chiamano Fabio. E ogni volta mi incazzo. Poi non glielo dico perché pare brutto. Però comunque la sensazione è brutta. No? La sensazione è quella di un non riconoscimento. Guarda un po' i casi come poi vai a trovare le grandi dinamiche nelle piccole cose. Ma è così. No? È quello che dobbiamo imparare a fare, è trovare le grandi dinamiche nelle piccole cose. Perché stanno lì. Non è che la grande dinamica è limitata ai grandi ambiti, è limitata ai grandi personaggi, ai grandi mezzi di comunicazione. No! La grande dinamica è grande proprio perché è ovunque. Non so se è chiara questa cosa. E quindi investe in pieno quella che è la quotidianità, perché noi siamo fatti di quotidianità, stiamo sempre lì. Poi a volte stiamo da qualche altra parte, però nella gran parte dei casi noi siamo la nostra vita di tutti i giorni. È impensabile che questa vita di tutti i giorni sia assolutamente non toccata da nessuno dei nostri problemi, perché altrimenti sarebbe, no, ci dovremmo pure chiedere come abbiamo fatto a pensarli questi problemi, com'è che abbiamo sviluppato una sensibilità per un livello di speculazione così alto quando invece facciamo una vita che non c'ha niente a che vedere. E no, è lì il punto della Wechselwirkung simmeliana. È il fatto che quei problemi sono qui. Magari non li riconosco perché appunto sono stato abituato, sono stato educato a non pensarci, a credere di non aver mai voce in capitolo, a credere di non testimoni, di non essere mai un esempio di qualche dinamica importante. Tutte queste cose che fanno parte del pacchetto del crollo dell'autostima, sono tutte funzionali per molti versi. Perché a un certo punto sei espropriato e ti poni la questione, cioè, beh, l'unico che riesce a fare qualcosa è qualcuno che viene accettato dal circolo superiore, qualcuno che va in televisione, qualcuno che raggiunge milioni di persone. No. Se fosse così dovremmo avere degli effetti messianici, no? Anche positivi a volte. Invece, guarda caso, gli unici effetti messianici che vediamo sono devastanti, come quello di Trump di cui parlavamo prima, o i nostri simpatici amici ungheresi e via discorrendo. Insomma, ecco, quindi credo che appunto, nell'ambito dei ripensamenti delle vite, questa restituzione di dignità alla vita quotidiana sia fondamentale. Perché la vita quotidiana è il teatro in cui noi agiamo costantemente. Ed è anche il teatro nel quale possiamo, coerentemente con i nostri mezzi, mettere in atto delle piccole mosse di gentilezza, delle piccole mosse di resistenza, dei piccoli esempi che, no, ripetutamente generino il famoso grassroots. Quello che dicevamo ieri con la subpolitica, il fatto che improvvisamente, no, qualcuno, non so se avete visto che ho pubblicato sul sito il video di quell'indiano che ha pulito la spiaggia. Ecco, quello secondo me è un esempio perfetto della questione. Lui aveva questo problema, voleva pulire la spiaggia, ci è andato da solo. E vedendolo piano piano qualcuno ha detto, oh, ma perché non lo faccio anch'io? In effetti è un problema che sentivo da un sacco di tempo e poi piano piano ci è arrivata mezza città e la spiaggia è pulita. L'effetto caos, la teoria dell'effetto farfalla è quello. Dobbiamo imparare ad applicarle queste cose. E se non le applichi alla vita quotidiana, l'effetto farfalla, a che lo devi applicare? Perché tu sei la farfalla che batte le ali da qualche parte, mica sei l'uragano. Cioè, poi lo diventi magari. Però se prima non batti le ali, all'uragano non ci arrivi, allo status di uragano. Quindi, insomma, ecco, direi che questo è anche una buona traccia di riflessione in generale. Grazie a Sofia. Ora, chi abbiamo? Qui vedo un paio di. Un'altra Sofia che non
Posso?
abbiamo. Come no?
Eccoci. Vai
Francesco?
Tom, vai. Ecco. Prima io, prima tu, Francesco.
Ma non fate gomitate adesso.
No, ci vediamo bene. Vai, vai, che sei più lontano da come immagino, quindi il segnale arriva
Sì,
con
sì. Sì, c'è uno scarto,
difficoltà.
stando su
Non sia
Giove.
indifferita. Professore, faccio una premessa. Io non ho seguito le lezioni di quest'anno, ma quelle dell'anno scorso.
Eh beh, non è che fa una
Perché?
grossa differenza, credo.
Però la differenza sta in questo, che le sue lezioni del 2019 erano fatte appunto in periodo pre-Covid. E io quindi ho ascoltato le lezioni dell'anno scorso durante il periodo Covid. E devo dire che tra le tantissime cose che mi hanno colpito, una in particolare di cui vorrei parlare adesso, è quella contenuta nel testo di Beck, quando parla di sapere esperto e di possesso dei mezzi di definizione. Ora, noi abbiamo assistito, insomma, e assistiamo tuttora ai dibattiti televisivi tra esperti, appunto, tra virologi che sono tra l'altro anche tra di loro in contraddizione. E questo, semmai, è un'ulteriore dimostrazione della crisi del paradigma cartesiano, insomma, e della crisi del linguaggio scientifico, del linguaggio del paradigma e del linguaggio in generale, direi io. Quindi, questo problema del logos, però, lei ha fatto riferimento in tante altre lezioni, insomma, che è stato risolto però dal marketing. Lei dice, mi ricordo benissimo una frase, lei dice, il marketing ci riesce benissimo. E ho avuto modo di sperimentare questa cosa facendo delle ricerche per conto personale, ma poi sono diventate anche uno spunto di studio, su alcune imprese multinazionali, soprattutto quelle del settore estrattivo,
faccio un esempio, Shell, così ci capiamo bene in che cosa. E loro sono le prime che si presentano come etiche ed ambientaliste. Infatti le homepage di queste società sembrano quasi dei movimenti ambientalisti per come si presentano, quando invece, cioè, loro, sapendo bene di essere il problema, si propongono come soluzione del problema. Quindi vogliono dire: non vi preoccupate perché noi siamo i primi che ci impegniamo con una serie di dati difficilmente poi interpretabili, perché come sappiamo il dato è interpretabile a seconda del...
Si presta.
Per sempre per la questione dell'esperto e del controesperto, insomma, anche qui c'è un riferimento a quanto detto tante volte. E allora la domanda che viene, che ritorna sempre, è come superare il paradigma di oggi. Io mi chiedo, se a questo punto c'è bisogno di creare un nuovo linguaggio, che non sia solo quello del logos, ma che si concentri molto più sul simbolico e metaforico, pertinente ovviamente, non immaginando cose che staccate, insomma, dalla problematica. E un'altra domanda che mi faccio è se non sia necessario a questo punto partire dall'educazione, dalla pedagogia. Come ci dice anche Moran nel suo testo I sette saperi per una conoscenza del futuro. Se non è lì la chiave, o una delle chiavi, perché una sola ovviamente non ce n'è, però se non può essere questo un punto di partenza, insegnare ad insegnare, cioè nei corsi di scienze dell'educazione, quanto si riesce, se lei insomma interviene in questi corsi come docente, quanto si riesce a far capire che è necessario educare le nuove generazioni in modo diverso, perché forse è lì che si può scommettere qualcosina. E poi un appunto, cioè un appunto, una cosa forse più simpatica che altro, è che lei prima ha fatto riferimento alla matematica che presenta le formule nel modo più elegante, e mi è capitato di vedere in questi giorni dei video di dimostrazione di formule matematiche, così, per puro divertimento, ed ho riscoperto il famoso numero immaginario, quindi anche la matematica ha il suo numero immaginario, che sarebbe la radice quadrata
Di
di
meno uno,
meno 1,
sì,
che
mi
viene
ricordo.
espressa con il simbolo i, perché è indimostrabile, quindi non sapendo come superare l'impasse è stato inventato il numero immaginario i, che non esiste.
Sì. Ma la matematica è bellissima da questo punto di vista, se uno la frequenta con un po' meno, appunto, un po' meno pretese, un po' più di creatività, è una delle cose più belle in assoluto, devo dire la verità. Io vengo dallo scientifico, diciamo, non sono mai poi andato troppo oltre, ma ho poi rifrequentato numeri reali, numeri immaginari, tutte queste categorie che in qualche misura, no, dimostrano proprio l'infinità del campo, la sua plasmabilità, il suo interesse assoluto, no? Il famoso numero pi greco che va avanti per pagine e pagine e pagine, sempre lui, no? Bellissimo. Quindi sì, dunque, allora, tante cose. Allora sì, la questione dell'educazione secondo me è centrale, e ovviamente è centrale anche secondo Moran, che non a caso appunto ne scrive ormai da 30 anni, perché... è vero che noi veniamo su in un certo modo, siamo figli di una certa socializzazione. Se riuscissimo a intervenire sulla socializzazione, non sarebbe una cattiva idea. Tenga presente che nelle riforme delle scuole francese e finlandese, Morin è stato il fondamento. Cioè, ad oggi la scuola francese e la scuola finlandese sono strutturate secondo le idee di Morin. Quindi si sta facendo qualcosa da questo punto di vista. Il paradigma cede, c'è poco da fare. Insomma, se voi. Tenete presente che voi studiate tramite me una serie di figure che sono sempre state tenute ai margini, no? Simmel è stato, fino a 30 anni fa, era proprio, non, era scomparso. Simmel è stato un caso quasi unico, nel senso che era uno dei più importanti sociologi del mondo finché è vissuto. Come è morto, se lo sono scordato tutti. Dopodiché, dopo una cinquantina, sessantina d'anni, improvvisamente ci si è cominciati a dire: ma sai che quello tutto sommato... E come diceva lui, nei 60 anni trascorsi nel frattempo, non è che non lo si è utilizzato, lo si è utilizzato senza dirlo. Nella peggiore delle dinamiche moderne, potrei dire, no? E quindi quello è uno, Maffesoli, idem, Moran non è mai entrato all'università, non ce l'hanno mai fatto entrare. Quindi si tratta di una serie di personaggi che probabilmente, una specie di discorso di affinità elettive, insomma, o comunque di pratiche non ortodosse, sono sempre stati tenuti da parte. Però stanno piano piano, no? Ecco, il fatto che Edgar Morin sia l'ispiratore di queste grandi riforme nazionali implica che evidentemente le capacità di censura del paradigma, le capacità di marginalizzazione, ostracizzazione del paradigma non sono più quelle di una volta. Perché mentre prima il paradigma si trovava a, come dire, coincidere molto più da vicino col materiale della vita, e quindi era autoevidente, per un certo momento il paradigma è stato autoevidente, a volercelo far rimanere, perché è chiaro che nell'autoevidenza poi dobbiamo metterci le famose guerre mondiali, tanto per fare un esempio, no? C'erano anche quelle, però diciamo che, insomma, ecco. Però poi, dopodiché, questo, lo scarto è aumentato, e davanti allo scarto che aumenta, hai poco continuare a dire cose, no? Credo che questo, il Covid, da questo punto di vista, sia stato un'ottima dimostrazione anche di questo. Che Trump si ostini a dire che lui ha fatto tutto il possibile e va tutto bene, ma quando poi i numeri e i dati di vita della gente sono quelli, puoi raccontare quello che vuoi, no? Quando l'evidenza della tua vita è un'evidenza che smentisce le tue pretese. Può durare un tot, ma poi a un certo punto anche i più caparbi non possono che dire: caspita, c'è qualcosa che non quadra. No? Come dice Morin, come dice Beck, non capisco più il mondo. Infatti, quello è il problema: non lo capisci più perché non hai più gli strumenti per capirlo. Perché sto mondo è diverso. Ti sembra lo stesso, ma non lo è più. Quindi, in qualche modo, devi prendere atto di questa cosa e possibilmente riuscire ad arrivare nei processi di formazione dei formatori. Non è casuale che i formatori siano uno degli oggetti privilegiati anche del mio lavoro, anche fuori dall'università, eccetera, perché se arrivi ai formatori l'effetto moltiplicazione è automatico, cioè se convinci un formatore hai convinto generazioni di gente che passerà per le sue mani, quindi in qualche misura sono delle prede interessanti, diciamo, mettiamola così. Quindi quello sicuramente è un tema che va preso e va considerato, insomma. Diciamo che la mia prassi di vita è una dimostrazione di quanto dice, nel senso che io insegno esattamente per questo, cioè non ho altri motivi nell'insegnamento, insegno perché voi pensiate, perché poi qualcuno che pensa è un qualcosa in più nel mondo, c'è niente da fare, è un'aggiunta, è un abbellimento, un arricchimento, e quello è il punto. Poi dopodiché pensate quello che vi pare, perché come abbiamo detto più volte, no? Buddha, se lo incontri uccidilo, quindi spererei che non mi ammazzaste. Però il punto centrale è che ognuno poi deve imparare a farsi il suo percorso pensando, guardandosi video di matematica perché gli piace farlo, tutte queste cose che sono bellissime, che pare che non capisca più nessuno, invece piano piano, appunto, io quando parlo con voi esco rigenerato perché dico: oh, vedi, santi Dio, meno male, cioè, qua abbiamo fatto un buon lavoro tutto sommato. Quindi. Bene, grazie mille. E la lingua, no, c'era un'altra cosa, la lingua è una cosa che credo di avervi detto, ma se non ve l'ho detta ve la ridico. Voi dovreste sapere, se ve l'ho detto, che la definizione di modernità viene data dai primi romantici di Jena, un circolo di preveggenti in qualche modo, dove c'erano Schleiermacher, Novalis, tutta gente, insomma, veramente Schlegel, insomma, tutti grandissimi. C'era anche Hegel, pensate un po' ai casi della vita, e anche Kierkegaard, c'erano un po' tutti. Cioè, figuratevi soltanto l'idea che tutti questi stessero insieme a discutere, uno già dice: Madonna mia. Vabbè. Comunque, hanno loro detto che questo nuovo tempo che arrivava, che eravamo alla fine del Settecento, quindi proprio un pieno 1796, nel cuore del maelstrom, no? Della genesi della modernità, e loro hanno detto: questa si chiamerà die Moderne. Ma per capirla abbiamo bisogno di un discorso poetico. Cioè, sono stati i primi a capirlo loro, che non era, la lingua non era più adatta, non ce la faceva a descriverla. E invece noi, invece di fare il discorso poetico, abbiamo fatto la scuola di Vienna, che voleva rendere la parola uguale all'equazione fisica. Cioè, una follia totale proprio. Non a caso, infatti, poi Hegel e Kierkegaard hanno abbandonato, sono diventati dei fustigatori. Novalis è impazzito a 20, a 29 anni, insomma, come dire, poi sappiamo com'è andata, no? Gli altri si sono pentiti, una cosa e l'altra. Però l'intuizione dell'importanza del linguaggio era lì. Perché la lingua è vero che è uno strumento in qualche misura addomesticato, È vero che è uno strumento che oggi è in grado di essere svuotato completamente della sua efficacia attraverso queste ripetizioni ossessive di qualunque cosa, no? Adesso c'è il termine resilienza che è diventata una cosa, io come lo sento ho voglia di mettermi a piangere, rigore, no? Tutte queste cose che ogni volta, innovazione, creatività, tutte queste parole che per carità poi hanno, guarda caso, tutte lo stesso registro, ovvero sia descrivono cose che non abbiamo più fondamentalmente perché le abbiamo massacrate, però comunque sono talmente abusate che a un certo punto... No, non servono più. Io il problema, uno dei miei problemi quando faccio formazione è che spesso e volentieri parlo come i peggiori venditori di fumo. Perché loro l'hanno capito perfettamente quali sono le parole, le comunicazioni. Poi dopo è la sostanza che non c'è. Però se tu già mi hai rovinato la forma, io come faccio a rimetterci la sostanza dentro? Non so se mi spiego. E quello è il problema. Cioè, quando è tutto inflazionato. E tu non sai più come dirla la cosa, perché come la dici, sollevi echi di qualcuno che è il famoso venditore che raccoglie migliaia di persone e fa la performance per spiegarti come puoi essere un grandissimo venditore e dice le stesse cose che dici tu. Com'è possibile sta cosa? No? Per quello vi dico che l'esempio è fondamentale, perché se queste parole tu non le riempi con qualcosa, se non dai loro un altro peso, le parole non servono a niente oggi. Sono degli strumenti spuntati. Oppure devi essere bravissimo ad essere un grande poeta, però capite che non è che possiamo pretendere che tutti siano grandi poeti, perché insomma pure quella è un'arte che sta risentendo parecchio, se vogliamo essere onesti al momento del costo. Però questo discorso della lingua è fondamentale, perché nelle tante separazioni noi abbiamo operato quest'ulteriore distinzione e separazione, per cui la parola e il contenuto della parola a volte coincidono, ma spesso no. No? Quando diciamo predichi bene e razzoli male, è esattamente questo. E a furia di predicare bene e razzolare male, tu non sei manco più in grado di predicare bene se razzoli bene. Che prima devi razzolare bene e poi predichi, perché altrimenti non, no, voglio dire, non c'è verso di venirne a capo. Quella è la questione. Bene, grazie mille, Tommaso.
Grazie, grazie a lei, professore.
Avevo sentito Fabrizio, mi pare, o sbaglio? Francesco, scusatemi.
Francesco,
Sì,
Francesco.
Francesco. Eccoti. Microfono.
Eccoci. Ho tutto per scontato, poi ho dato scontato
Vedi, è un
tutto.
tradimento proprio.
No, cosa dire? Allora, diciamo che il periodo... Cioè io parto ab origine, ovvero sia dal periodo del lockdown, che è stato molto impegnativo e interessante perché con quella famosa cassetta degli attrezzi che ci diciamo piano piano avere, mi sono trovato a osservare tante cose carine, tante cose su cui riflettere e tante cose delle quali... Se non giornalmente, ma almeno ogni 2 o 3 giorni mi confrontavo con Sofia e dicevo: guarda cosa sta succedendo. E quindi tutti i temi che abbiamo affrontato, quindi divisione, controllo, scienza, l'infallibilità della scienza, le conferenze che c'erano ogni sera alle 6, la paura, una cosa, avevo quasi un senso di soffocamento, ecco, per
Capisco perfettamente,
descriverla.
guarda.
Esattamente, con questa fame dall'altra parte di tentare di comprendere effettivamente cosa stesse succedendo. Quelli che quindi libri su libri, partendo da Spillover, rileggendo Moran, rileggendo anche Agamben, l'ultimo libro, L'epidemia come politica, anche lì molto molto interessante, una serie di sue considerazioni, fino ad approvare il suo corso che ovviamente conoscendo il suo metodo, l'insegnamento era non strettamente necessario, era altamente necessario, ecco, per comprendere oltre. E effettivamente questo comprendere oltre si è scontrato, e io mi sono scontrato e mi scontro quotidianamente con tutta una realtà, ad esempio anche nell'ambito lavorativo, dove
Lo fa.
parlando anche di... Sostanzialmente il tema centrale è sempre questo qui. Però noto sempre questa tensione verso il paradigma che imperversa continuamente, senza possibilità di un nuovo ripensamento. O meglio, qualcuno più o meno ce lo sto portando, ma tentando di fargli fare delle letture differenti, che insomma non mi vergogno. Io ho sempre detto: vuoi leggere un libro? Magari hai un pensiero differente, ecco. Quindi questo è quello che dovrebbe, secondo me, il suo corso mi ha portato a questo. Poi dall'altra parte, ovviamente, rispondendo a Tommaso in tema di immagini utili, ecco, per esempio durante la pandemia il sindaco dell'Aquila, che non so neanche come si chiama, ha distrutto interi secoli di arte tentando di fare un qualcosa di altamente impattante, ad esempio prendendo il quadro di Magritte, Gli Amanti, che ha un significato totalmente differente, e ponendo fra i due amanti una retta con scritto un metro. Quindi
me l'ero persa sta cosa.
Basta va sul sito del comune dell'Aquila, era l'iniziativa La vita come un'arte, proteggila, qualcosa del genere, che è qualcosa di aberrante. Ecco, però a livello di immagini, ecco, io invece in tema ambientale ho ripreso molto quella della pipa di Magritte, perché ecco, nel gioco a specchi fra realtà e rappresentazione, ecco, che insomma di fronte a noi c'è questa realtà del problema ambiente, ma come ce lo rappresentiamo? E come ce lo rappresentiamo in diverse modalità, dando molte giustificazioni, quindi facciamo come se il problema non è il mio, facciamo come se il problema fosse solo dei politici, ma visto che non se ne occupano loro, perché dovrei occuparmene io? Però pochi pensano effettivamente ad andare a indagare su quello che è l'ostacolo di base. Ecco, quindi l'ostacolo di base, rimanendo sempre in tema di base e quindi solidità, tanto per cambiare, l'ostacolo è proprio il paradigma. Ecco, quindi questo paradigma, che come si augura Moran nell'ultimo libro, ecco, tanto per cambiare, stavo in libreria, stavo cercando il libro di Osho, ho trovato il libro di Moran, cambiamo strada, ho fatto vabbè.
15 lezioni della pandemia, l'ho visto.
Esatto, ecco. Lui si augura che questo elettroshock finalmente dia luogo a quella presa di coscienza delle comunità di destino.
Certo.
Che dice una cosa molto interessante, dice: ma la globalizzazione, che inizialmente doveva avere quell'effetto di quindi di unire tutti quanti, ci si è rivoltato contro, perché sostanzialmente è diventato un piano regime di separazione, un effetto diventato. Perché? Perché c'è stata tutta l'individualizzazione di ogni nazione, che poi in periodo di emergenza ognuno si è ritrovato da solo. Ecco qua. Quindi Moran dice: sì, va bene la globalizzazione, ma forse è il caso anche di iniziare a deglobalizzare. Quindi questo è un altro punto di vista molto interessante, e ovviamente ribadisce nuovamente il problema del conoscere la conoscenza e anche della scienza. Ecco, ad esempio, un intervento molto interessante del corso era del fisico.
Sì, devo dire che quello mi è piaciuto molto. È stato...
quello è stato. Sì. Ecco. Riprende a tutto tondo quello che dice Moran, essenzialmente, nel senso che la scienza non ha un regime di verità assoluta. Moran le chiama teorie biodegradabili, nel senso che possono essere continuamente sostituite da un qualcos'altro di nuovo.
Mm-hmm.
E effettivamente sentirlo dire da un fisico ha
un altro
peso, tanto per rimanere in tema di linguaggio spaziale. Quindi sì, ecco, è stato un ottimo corso. Io dico qua, ma credo che sia un pensiero condiviso, non comprendo perché sia un corso, ad esempio, a scelta.
Guarda, abbiamo rimediato, dai prossimi anni non lo sarà più.
Ah, ecco.
Sì. Il che ha dei pregi, ma anche dei difetti, evidentemente, no? Nel senso che, appunto, quando fai un corso a scelta hai gente che gli interessa. Quando fai un corso obbligatorio c'è un sacco di gente che potrebbe stare da un'altra parte, quindi è sempre un po', come dire, cioè, secondo me l'università è una questione di elezione, quindi a me non è che creava grossi problemi essere scelta, nel senso che, appunto, se soprattutto una magistrale dove si cerca di fare un minimo di ragionamento universitario, perché insomma sarebbe carino a tratti, farlo con 50 persone, delle quali 30 non gliene potrebbe fregare di meno di esserci, sai... Però vale quello, come dicevamo prima, no? Può darsi che dei quei 30, magari 5 sentano qualcosa che a un certo punto gli dicevo, ma sai che potrebbe non essere male? E allora a quel punto forse vale la pena. È sempre un, no? È sempre un netto, purtroppo non c'è verso, non se ne esce, nel senso che è così. sono temi che dovrebbero essere, e soprattutto a me quello che un po' mi affatica è che quest'anno no, ringraziando Dio, non so se anche per fortuna o perché appunto il mezzo è più semplice. Però gli anni scorsi partivo regolarmente con una quindicina di persone e arrivavo con quattro. Perché? Perché poi quando ti accorgi che invece devi studiare e devi riflettere, improvvisamente pare che non sei in grado. E quindi dice, vabbè, ma che ci sei venuto a fare all'università? La domanda a me continua a venirmi sta cosa molto novecentesca, se non addirittura ottocentesca, no? Ma chi t'ha fatto fa? Perché sei qui? Voglio dire, se quando facciamo
Esatto.
l'università, e non succede mai, ma una volta che riusciamo a fare l'università e tu te ne vai perché è troppo università, no? Come dire, a un certo punto. Vabbè, però, insomma, diciamo che nei numeri piccoli ci sono molte più soddisfazioni, il che è sempre, no? Lo mettiamo con quello che dicevamo prima della scala degli interventi, le cose. Dipende che fai, se lavori sulla qualità e sull'attenzione e sul coinvolgimento, i grandi numeri sono un disastro.
Sì,
Non c'è niente da
sostanzialmente.
fare, non riesci proprio a essere efficace, a essere come dovresti, ecco, insomma, perché appunto finché dici cose che sono abbastanza comprensibili, vabbè, ma quando cominci a ragionare un po' di più, no? Quando ingrani un'altra marcia, non è banale il fatto che ti seguono tutti. Che tutti siano d'accordo, che te riesca a farti capire, insomma, un sacco di variabili in gioco che, insomma, devo dire che questo corso in particolare mi sta facendo veramente un ottimo effetto. Ci voleva
No,
anche perché, insomma.
il pensare oltre, il pensare in maniera critica e essere, come diceva lei, essere aperti e recettivi ad altri stimoli, quindi provare a comprendere anche da più punti di vista un qualcosa, ecco, quello credo che sia il salto che ognuno di noi penso abbia fatto, perché sentendo gli interventi, sostanzialmente tutti gli interventi molto pertinenti.
Sì, trovo
Sì,
anch'io. Ok, scusatemi, mi sono perso un attimo. Bene, dopo vediamo che ha mandato Tommaso. Ok, grazie mille Francesco. Allora,
grazie a lei,
ragazzi, ci
professore.
stiamo approssimando alla fine. Abbiamo due o tre silenziosi ancora. Che vogliamo fare? Li pigliamo de petto o li facciamo stare silenziosi?
Scusi, professore, posso fare una domanda velocissima?
Come no?
No, perché, scusami, no, vai prima tu allora, niente.
No,
No,
vai tu,
vabbè,
vai
voglio dire, ce la possiamo
tranquillissimo.
fare, non è un po'. Puoi anche rimanere in video, Veronica, non è un problema. Ce la dovrebbe fare Teams, se Dio vuole.
Volevo soltanto chiederle, no, perché qualche lezione fa aveva citato Bateson, e
Sì.
volevo chiederle se si riferiva a Gregory Bateson, l'antropologo,
Sì.
quello dei Naven, insomma, e se aveva qualche lettura da proporci al riguardo, ecco.
Oh, allora, guarda, Bateson ha scritto una cosa che a me è piaciuta tantissimo, che è questo non è un gioco, o questo è un gioco, mi ricordo, uno dei due, no, questo è un gioco. E invece poi ha tutta una serie di, cioè, due testi fondamentali che sono Verso l'ecologia della mente e Mente e natura, che sono due grandi testi, ma richiedono anche un minimo di, come dire, di preparazione. Quindi converrebbe prendersi, al momento mi sfugge. Derivo dovrebbe essere. Ci sono due o tre autori italiani che hanno studiato molto Bateson. Jedlowski, per esempio, è uno che lo usa molto. E quindi forse prima un'introduzione, prima di affrontare i testi, o appunto dei testi un po' più leggerini, come questo è un gioco, che sono più abbordabili. Ed è chiaramente un altro dei grandi autori, solo che appunto purtroppo a un certo punto le strade a volte. No? A volte la sincronicità aiuta, a volte meno. Io Bateson ogni volta dico, mo devo studiarlo, dopodiché per qualche ragione sembra finire che rimane lì e mi guarda il libro male dicendo, allora si era detto che, no? Quelle cose lì. Però insomma, questi sono già, insomma, bene o male i temi, cioè, diciamo, le letture che possono farvelo conoscere meglio. Veronica, prego.
Grazie. Eccomi, ci sono. Io, beh, allora, partendo da una considerazione generale, devo essere completamente onesta, essendo più o meno vergine di tutto quello che riguarda il campo sociologico, venendo da un'alta triennale, ho ricevuto una serie di chiavi di letture in questo corso. Veramente illuminanti e veramente, come dire, con moltissimi spunti di riflessione. Uno tra tutti, che in realtà ho notato ancora proprio all'inizio del corso, ma che poi ho visto essere una costante durante quasi tutte le lezioni più o meno, e che poi mi ha portato a fare questa riflessione a posteriori. Tratta il tema del rapporto col cibo, nel senso che ho trovato un sacco di tematiche affrontate, quali la corporeità, quali il diurno e notturno, quali la differenza tra l'intelligenza corporea e l'emotiva, quali il fatto che siamo degli ecosistemi, quale il paradigma cartesiano che tende a, come dire, trasformarsi in una sorta di automi, sotto anche questo punto di vista, quali anche lei ha fatto una lezione molto interessante su quello che riguardava, o meglio, una parte di lezione, su quello che riguardava i due apparati interni, tra ventre e reti neurali, tra rex extensas e res cogitans. E insomma, diciamo, in questo marasma di argomenti che mi sono arrivati così uno dietro l'altro, che sto cercando, sono onesta, di barcamenarmi il meglio possibile, c'è una costante, cioè, ho trovato una costante per me, che è il rapporto col cibo, nel senso che tendiamo, dal mio personalissimo punto di vista, a categorizzare moltissimo quello che fa male, quello che fa bene, quello che, anche per esempio, una cosa che ho trovato interessante è il concetto del tutto immobile e della stabilità di Parmenide, cioè cerchiamo molto spesso di, soprattutto in un'età adolescenziale piuttosto che un po' più avanzata, di incanalare il nostro corpo e cercare di, attraverso degli alimenti che secondo noi fanno per forza bene, immobilizzarlo e cercare di mantenerlo fermo a uno stadio infantile, a uno stadio adolescenziale, quando in realtà è un flusso, quando in realtà è un ascolto che dovremmo darci molto più spesso, ma che fatichiamo nel farlo.
Assolutamente sì.
E questo è, sì, è accattivante come cosa, è bello.
Bene, sono molto contento. Se poi hai bisogno di qualche chiarimento teorico e qualche inquadramento maggiore, non hai che da chiedermelo, mandami una mail, ci vediamo, insomma, non è un problema.
Certo.
A proposito del cibo, ho appena visto, guarda, come dicevamo, un nuovo spot di Tommy Hilfiger, che tu dici che cazzo c'entra, esatto, me lo chiedo anch'io, che era giocato tutto sul cibo dicendo che il cibo è un modo per stare insieme. Mo, non chiedermi perché non, me lo so, l'ho visto proprio en passant, però ho guardato e ho fatto, ah ecco, vedi, tanto per rimanere in tema, no? Quando si tratta di prendere il buono dei simboli, il buono delle tutta questa carica, perché il punto centrale, ragazzi, è questo, che il simbolo e questi oggetti di potere, perché di fatto sono oggetti di potere, basta menzionarli per avere dei ritorni. Perché non serve che io ti articoli il perché il cibo, ma sì, io già te lo metto lì. Te metto due bei ragazzetti che stanno preparandosi una casseruola di cose e si prevede che si divertano, che magari poi facciano cose anche un attimo più hot, eccetera. E io già ho fatto un ritorno della Madonna in termini di echi positivi, perché a me quello che interessa è che quando tu vedrai la marca ti torni in mente questo. Non so se è chiara la questione. Cioè non c'è un problema razionale, anzi, il marketing è proprio l'esempio della comunicazione emotiva. Capite? Perché di razionale, come vi ho detto spesso, se, e cercatelo perché per carità, a volte capita, no? C'è qualcuno, no? Che te fa perlomeno finta di essere razionale. Però nella grandissima parte dei casi è solamente una strategia per evocare delle sensazioni positive e associarle a un marchio. È una forma di batteria simbolica, no? Perché quello che importa è che tu poi, che sappiamo perfettamente che non sei razionale e attento nella gran parte delle tue cose, quando andrai a fare la famosa scelta per la quale si presume tu ti sia preparato a casa, coi prezzi, i luoghi e tutte queste cose che non ho mai visto fare, quando arrivi davanti allo scaffale, chissà perché prendi quello. Se devi fare un regalo, ti viene in mente che potresti regalare una cosa di quel marchio lì e non sai perché. D'altronde è un marchio che gira, per cui manco devi starti a preoccupare di spiegartelo. Però il motivo è quello, ovvero sia che questi riescono a arrivare al di sotto della tua consapevolezza e riescono a influenzare lì, che è da lì che partono poi molti di questi spunti e stimoli, no? Perché noi quando dobbiamo fare una scelta, a volte siamo in grado di fare delle scelte, come dire, ragionate. Ma nella gran parte dei casi no, e manco ce ne frega niente, perché figurati se mi interessa, perlomeno a me, poi magari a qualcuno, ma la marca della maglietta, la marca del pantalone, la marca del dentifricio, insomma, vedi, uno fa un paocchio, i bei colori, le varie cose, ecco, è quello il punto. Quindi non è che la comunicazione immaginale, la comunicazione simbolica non ci siano, ci sono e come, però non te lo dicono, e quello è il punto. Se per caso gliene parli, ti guardano come dire, ma no, queste sono tutta una serie di cose, cominciamo con i focus group, i modelli, gli algoritmi, e tutta una serie di ulteriori elaborazioni in proposito. Però il punto centrale, la questione fondamentale, è che questi oggetti di potere della nostra vita, che sono anche banalissimi, no? Quelli appunto, come dicevamo prima, che, vabbè, dice, vabbè, sono andato a bermi una cosa con un amico, che sarà successo mai? Eh no, ma tu di fatto hai replicato uno dei riti più importanti dell'umanità. Solo che non lo sai. E manco te ne frega niente nella gran parte dei casi, no? Però è quello il punto. Questi oggetti, questo spessore della comunicazione è quello che ci interessa. Perché succede ovunque, succede in Cartesio, succede in Tommy Hilfiger, succede nella Chevron, succede ovunque. Capite? È il bello del linguaggio, il bello della comunicazione umana, è tutto lì. C'è la Cegla, di cui credo di avervi parlato, che ha scritto anche un libro molto carino che si chiama Il Malinteso, che lui dice che riusciamo a convivere semplicemente perché non ci capiamo, perché se ci capissimo sarebbe una catastrofe. Quindi, diciamo, giocando su questi aggiustamenti, perché fateci caso, quante volte parliamo con qualcuno e alla fine non è che abbiamo le idee molto chiare su quello che ci siamo detti, su quali erano le posizioni condivise, su cosa dovremmo fare, no? Però tutto sommato va bene. Abbiamo comunque stabilito un tipo di legame, quindi ci sono. Poi è chiaro che, come dire, diventano una serie di esercizi mentali sempre più complicati, perché se poi la lingua non riesce a dire le cose, non sappiamo più che stiamo a fare qui parlando. Però vabbè, diciamo che anche lì un po' di et male non ci starebbe. Per cui, ovviamente quello che diceva Veronica vale per tutti, nel senso, se c'è qualche, andando avanti nello studio, se c'è qualche aspetto che vorreste chiarire meglio, che qualche dubbio, qualche idea originale e via discorrendo, siamo qui, sono qui, quindi non. E sono qui, come dicevo, credo, ai miei studenti precedenti, ma lo dico sempre. Una volta che siete stati miei studenti, per me restate miei studenti, per cui se anche fa 5 anni vi viene in mente qualcosa che vorreste chiedermi, siete liberi di farlo, perché, come dire, se no sarebbe inutile. Ok, allora, grazie Veronica. Direi buon appetito, in modo figurato, come si dice. Abbiamo ancora 5 minuti. Mi pare che siano rimasti Antonino e una Sofia. Me l'ero persa, ne è andata via. Zitta, zitta, sì, mi sa che non c'è più.
No, no, ci sono
Ci
proprio due.
siamo, eccola. Ah, ecco un SN là sotto, non la vedo più. Mi era
Sì,
scomparsa.
no, ci sono.
Allora, ci dica qualcosa. Anzi, dicci qualcosa, va, facciamo.
Io volevo collegarmi sia a quello che ha detto Francesco del perché questa materia non diventa obbligatoria in un certo senso, ma io vorrei domandare perché non è obbligatoria in quasi tutte le università? Perché di fatto ci
Già, lo so.
apre molto il modo di ragionare, la sensibilizzazione in un certo senso nei confronti dell'ambiente, e l'ambiente è un tema che riguarda tutti noi, non soltanto noi che abbiamo scelto questo indirizzo.
Lo so, però infatti io quando adotto, io sono anni che adotto i 7 lezioni, i 7 saperi di Morà, e secondo me quello andrebbe adottato alle elementari, non dovrebbe essere adottato all'università, perché è un testo che dovrebbero leggere tutti. Solo che appunto, purtroppo anche lì è un problema di paradigmi, nel senso che l'ingegnere dice a me che me frega. Vai a spiegare all'ingegnere che forse a lui gli fregherebbe più che a noi. O chi non so, il compilatore di programmi, il programmatore informatico, il meccanico, no? Tutta gente che ritiene che a loro queste cose non la riguardino. Sarebbe certo un bel segnale insegnare filosofia sociologia dell'ambiente, o comunque parlare dell'ambiente in qualche modo. Poi dopo non è che mi interessino le questioni, ma parlarne sempre, cioè metterlo come materia fondamentale di insegnamento, che è appunto uno dei 7 saperi che andrebbe, no? Utilizzato. Chissà se troveremo mai qualcuno che in tutte le rivoluzioni scolastiche universitarie riusciamo a fargli capire questa cosa. Sarebbe molto carino, insomma, mi auguro. Però, insomma, sai.
E poi volevo collegare anche a quello che diceva prima Alessia, ovvero che abbiamo di fronte delle evidenze che di fatto non vediamo, anche un po' contraddittorio. E proprio in questi giorni stavo leggendo Il Cigno Nero di
Taleb.
Taleb, e nelle prime pagine parla dell'antibiblioteca di Umberto Eco, ovvero che appunto dice che l'antibiblioteca è formata da tutti quei libri che noi abbiamo ma che non leggiamo. E dobbiamo concentrarci
La mia
proprio
è
su questi.
enorme.
Dobbiamo concentrarci su questi libri perché sono questi libri che ci mostrano di fatto che noi non sappiamo tutto e quindi si ritorna in un certo senso alla limitatezza del nostro sapere che poi si riscontra in tutto. E quindi, ritornando, cioè, è evidente che noi non sappiamo perché ce l'abbiamo appunto nelle nostre librerie. Però a causa del nostro paradigma, dove noi ci vediamo eccezionali e unici, noi non lo vogliamo ammettere questo, quando però di fatto ce l'abbiamo di fronte agli occhi.
Sì, lì ci sarebbe anche un altro aspetto che potrebbe essere carino contemplare, nel senso che è un po' un problema di sostanza soggettiva, no? Cioè, tu, riprendendo i vecchi discorsi di Simmel, dei romantici, eccetera, della Bildung, se a un certo punto ti sei incamminato e cominci a fare questi ragionamenti e le sai queste cose, ti viene più facile ammettere di non sapere. No? Io lo vedo spesso e volentieri, arrivano, perché poi non so perché, ma ci sono delle presunzioni come dire, di conoscenza che sono anche, che inteneriscono alle volte, no? Ogni tanto mi arriva qualcuno e mi chiede delle cose che non si capisce per quale motivo dovrei sapere. A volte capita che le sappia e tante altre volte no. E quindi io dico, io non ne ho idea. L'interlocutore mi rimane, guarda, sbalordito. Però è normale, dire, ma che cazzo, lo so che ci sono. Voglio dire, sì, c'è il mio salotto che praticamente è un terrorismo perenne che mi guarda la libreria e mi dice, allora che dobbiamo fare? Qui ci sono miriadi di libri che sono anni. Però, ecco, per esempio, per l'antibiblioteca, se tu la declini con la sincronicità, ti accorgerai che di solito prendi il libro che ti serve quando ti serve. È quello, cioè ce l'hai lì da anni, poi a un certo punto ci sai che c'è, io me lo leggo e puff, è proprio quello che cercai, quello che ti serviva, anche se non avevi la più pallida idea. Ed è di una bellezza come cosa, ti giuro che ogni volta mi commuove. Ogni volta apro un libro, leggo le due pagine e dico, cazzo, questo era quello che mi serviva. Ed è un libro che è lì, che avevo comprato magari 30 anni fa, perché capita, voglio dire. Ci sono le cose che ti piacciono lì per lì, solo che poi non riesci mai a trovare il momento giusto. Ecco, quando poi lo trovi, però, guarda caso, è il momento giusto. Quindi è meraviglioso. Bisogna avere tanti libri a casa, è una crocifissione, però ragazzi, veramente, più se ne hanno e meglio è, devo dire la verità. E sempre Umberto Eco ci dice anche che non è importante non averli letti.
No.
L'importante è sapere che ci sono, sia
Esatto.
perché comunque sono una possibilità, sia perché ti ricordano le cose, sia perché comunque, bene o male, ne senti parlare, ti ricordi meglio, capita il discorso, magari, ecco, appunto, citi Bateson, anche se sta lì, appunto, l'ho anche tirato fuori dalla libreria quest'anno, ha fatto un grosso passo avanti, ma è rimasto ancora inevaso, però, insomma, accadrà se Dio vuole. E quindi, ecco, insomma, sì, se potete, come dire, spendete in libri, cartacei, mi raccomando, perché per quanto legga come un matto anche in fotocopie, in PDF e tutto, la carica mnemonica e la capacità di disporre dei contenuti non sono assolutamente paragonabili. Veramente non c'è storia. Ci abbiamo anche scritto un libro sopra, figuratevi, tanto per il cartaceo. Va bene, ok, ragazzi, devo dire che grazie mille, grazie di cuore perché è stata una bellissima lezione e soprattutto sono molto contento dei risultati. E vi auguro delle feste eccellenti per quanto complicate quest'anno, ma vabbè, ce la faremo, sopravvivremo anche a questo. E ci vediamo per gli appelli quando, magari avvisatemi prima quando pensate di farlo, così magari parliamo di cosa potreste volendo portare, eccetera. Ok?
Va bene,
Ragazzi,
benissimo, grazie.
arrivederci, tanti auguri,
Grazie.
buone feste.
Grazie.
Arrivederci, un grosso, grazie, buona serata.